Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del Bitcoin Detox. Anche oggi avremo con noi Giacomo Zucco. Benvenuto Giacomo.
Ciao a tutti, grazie. Ciao.
Il Bitcoin Detox è un podcast che parla principalmente di Bitcoin. E oggi avremo con noi Giacomo Zucco che, per chi non lo conoscesse, abbiamo fatto una live apposta. La potete trovare nei video precedenti sul nostro canale e nel link in descrizione. Adesso, per non rubarti altro tempo, Giacomo, ti lascio la parola. E noi vi invito sempre a iscrivervi al canale e a seguire Giacomo sui suoi profili social.
Benissimo, allora partiamo. Dunque, questa volta mi è stato chiesto di continuare con la riedizione spiegata in italiano di alcune delle mie presentazioni fatte in inglese, o perlomeno il mio equivalente dell'inglese, alla conferenza di Riga Baltic Coin Badger. E in questo caso mi è stato chiesto di rifare una abbastanza famosa, famigerata presentazione che ho fatto nel settembre del 2019. Quindi la scorsa edizione di Baltic Coin Badger, quella precedente, appena trascorsa, ho fatto il discorso sul money laundering, e invece in questo caso ne ho fatto un'altra. È particolarmente indicata questa presentazione per quanto riguarda il podcast Bitcoin Detox, perché vabbè, non vi svelo niente, vedrete perché, quindi vi svelo tra pochissimo il titolo della presentazione. Resta come contesto che nelle presentazioni di Riga ho sempre cercato di essere un pochettino, ovviamente, provocatorio, e in questo caso vedrete in che senso. Dunque, vabbè, questa è la presentazione di chi sono io, ma la potete già vedere in un'altra delle live che abbiamo fatto. E diciamo che la presentazione cominciava con delle scuse che indicavano anche un cambio di tono rispetto alle mie presentazioni usuali. Nell'anno precedente, nell'autunno del 2018, io avevo dato a Riga questa presentazione, che era Bitcoin Maximalism Dissect, la dissezione analitica del massimalismo Bitcoin. Era una presentazione semiseria, nel senso che chiaramente esageravo come autoparodia alcuni temi del massimalismo, esasperandoli per identificarli, e però poi cercava anche di spiegare perché invece avevano senso. Quindi era una presentazione mezza ironica, mezza sincera in realtà. Quelle che vedete sopra come TFUTS sono le quattro verità universali, quindi presa in giro un po' del buddismo, e le quattro verità universali erano: qualunque cosa che non sia Bitcoin è uno scam. Ovviamente è una frase che di per sé non ha senso, nel senso che ci sono tante cose che non sono scam, come per esempio una sedia, un tavolo, e che non sono Bitcoin, ma è un'esasperazione per indicare alcune tesi particolari proprio del massimalismo sul fatto che tentativi di replicare alcuni degli effetti di Bitcoin siano impossibili, che non si possa replicare la stessa scarsità digitale due volte, eccetera, eccetera. La seconda verità universale era invece che ogni tentativo di cambiare Bitcoin è uno scam. Ovviamente anche questa è una frase ironica, nel senso che Bitcoin è stato cambiato tantissime volte da Satoshi Nakamoto in prima persona, con aggiornamenti, patch e cambiamenti, e poi anche dalla comunità in generale, dalla community più in generale, per esempio con l'introduzione di cambiamenti di consenso, ma anche cambiamenti di software, di protocollo, di UX, di layerizzazione on top, di strumenti che lo utilizzano, eccetera, eccetera, eccetera. Il Bitcoin ovviamente cambia, ma la seconda tesi andava a indicare quel tipo di attitudine per cui bisogna sempre essere diffidenti da cambiamenti eccessivi, per cui in Bitcoin, specie a livello base, la stabilità è più importante dell'evoluzione rapida. La terza verità universale era quella per cui chiunque vi spinga a spendere i vostri bitcoin vi sta scammando. Anche questa ovviamente è un'esagerazione, un'iperbole per passare un messaggio in maniera ironica. Chiaramente il punto stesso di bitcoin è salvarli perché un domani qualcuno possa risparmiarli, perché qualcuno, voi stessi o qualcun altro, possa spenderli anche nella versione più aggressiva di predisposizione al risparmio, ma il tema è proprio quello di far capire la differenza tra l'idea di conservare denaro per funzione di risparmio, specie in questa fase di monetizzazione, o invece l'idea di spesa secondo le leggi di Gresham, le leggi di Tier, eccetera, eccetera. L'ultima verità era: non dobbiamo essere carini con gli scammer, non dobbiamo essere nice con gli scammer. Cercavo di fare in maniera semi-ironica una difesa della tossicità, ovvero dell'approccio zero bullshit, dell'approccio per cui non si accettano supercazzole di marketing e si cerca di stare molto schietti rispetto agli obiettivi che abbiamo e agli strumenti realistici per conseguirli. Quindi, se evitando il marketing che affligge di sicuro tutto l'ambito delle shitcoin, ma anche in generale molto ambito commerciale o di o spesso anche di ricerca e di sviluppo, e invece andare dritto al punto e soprattutto promuovere una cultura di autocritica per quanto riguarda la disonestà, nel senso che se siamo dei criptoanarchici e vogliamo essere lasciati in pace dai regolatori, inclusa la SEC, la Consob e altre diavolerie del genere, l'idea è che dobbiamo essere noi per primi ad avvisare le persone di quando una cosa è uno schema Ponzi, di quando una cosa è una supercazzola pseudotecnica senza base. Quindi questa è la mia presentazione 2018. Ovviamente era stata, come anche era obiettivo, era stata presa fuori contesto con questi screenshot che avevano creato un sacco di malumore nell'area shitcoin, e allora per mantenere un po' alto il livello di sorpresa, l'anno successivo ho deciso di passare a questo tipo di presentazione. Dopo Bitcoin Maximalism Dissected ho presentato Shitcoin Apologism Still Manned. Still man vuol dire fare still manning di qualcosa, vuol dire il contrario dello straw manning, vuol dire presentare una tesi di cui tu stesso non sei molto convinto nella maniera più forte che riesci. Questo peraltro è stato fatto, poi ve lo svelerò alla fine, ma è stato rifatto da Vitalik Buterin stesso, il bersaglio principale della maggior parte delle mie critiche sulle shitcoin, almeno dal 2015 in poi, al contrario, in una sua post di difesa e di still manning del massimalismo Bitcoin. Quindi almeno su questo c'è stato uno scambio di cortesie still manning. E l'ho chiamato un discorso, vedete, non ho cambiato il titolo, si chiamava, il sottotitolo era un discorso detox sulla carineria, l'apertura mentale, l'inclusione e la presunzione di buona fede e gli spazi sicuri. Quindi detox era proprio il sottotitolo di questa presentazione, quindi si abbina molto bene al Bitcoin Detox podcast. Nel contesto, quando sono salito sul palco a presentare questa cosa, avevo la maglietta nera classica Toxic Maximalist, e a questo punto dell'intervento c'è stato anche un momento di siparietto e spogliarello, nel senso che l'ho tolta per rivelare una maglietta arcobaleno piena di unicorni imbarazzanti, e ho rivelato anche il mio cambiamento per la prima volta da un po' di mesi di immagine Twitter. Fino al momento in cui sono salito sul palco, la mia immagine Twitter era questa. Qui un fotomontaggio stile gladiatore, che era quello che un bravissimo grafico ha fatto per gli speaker della conferenza Understanding Bitcoin a Malta. Il grafico ha fatto tutte queste immagini, questi fotoritocchi medievali degli speaker con vari tipi di declinazione. Il mio era un po' stile gladiatore. E dietro c'è questa immagine che ancora mi piace molto, con shitcoin in fiamme, monete fiat in fiamme e io che tiro delle asce con un honey badger sulla spalla. Da quel giorno lì, per almeno due mesi, ho cambiato la mia immagine del profilo in questa. Quindi l'immagine di profilo è un attimino più tenera, e vedete qui, riconoscete sicuramente famosi shitcoiner come per esempio Roger Ver, Vitalik stesso, Emin Gansirer. Dietro c'è anche il povero Shift, appassionato di oro, c'è anche Zuko di Zcash, insomma un po' di shitcoiner con cui mi scambio effusioni e momenti di intimità. Peraltro, in occasione di questa presentazione, non tutte le foto sono fotomontaggi, nel senso che pochi giorni prima in Israele, a Tel Aviv, a Scaling Bitcoin Tel Aviv, mi sono procurato questa foto che, a parte lo sfondo, è verissima, è confermata. È anche, come dire, molto, molto tenera. Gli ho detto proprio a Vitalik che la foto sarebbe servita a una presentazione in difesa delle shitcoin, e quindi lui, come esponente massimo del movimento shitcoin mondiale, doveva assolutamente esserne parte. Lui è stato un good sport, si è prestato. E che cosa, quali sono, diciamo così, gli argomenti principali di questa presentazione? Beh, il primo argomento, il primo punto è stato ripercorrere brevemente i due principali argomenti usati a favore delle shitcoin tradizionalmente. Quindi gli argomenti tradizionali sulle shitcoin. Il primo argomento tradizionale è che le shitcoin in realtà servano e siano utili, sono una cosa positiva, è meglio che ci siano piuttosto che non ci siano, perché servono per sperimentare con dei trade-off. Per esempio blocchi grandi, stile Bitcoin, Satoshi's Vision, che adesso è una blockchain completamente vuota, ma in teoria potrebbe avere gli blocchi grandi, servono per vedere che cosa succede quando scrivere sulla blockchain è molto economico e veloce, perché i blocchi sono grandi o veloci come Litecoin o come Dogecoin, ma verificare diventa difficile, quindi è facile scrivere ma è difficile leggere. Invece blocchi piccoli vuol dire che è facile verificare tutto, anche su un cellulare, non hai più problemi di banda o di processore per verificare l'intera storia, quindi diventa trustless ricevere, ma non è più facile scrivere perché diventa uno spazio limitato con fee potenzialmente molto alte, bisogna aspettare minuti e minuti di conferma. Quindi c'è questo trade-off, oppure ancora in Zcash o in Monero c'è un offuscamento crittografico della, delle quantità e del net e della, diciamo così, della, del grafo di transazione, che viene però in trade-off con una scalabilità molto peggiore, un'impossibilità per esempio di avere un UTXO set pronabile, eccetera, eccetera. Quindi l'idea, un argomento tipico è, sì, grazie alle shitcoin noi possiamo sperimentare cose, oppure in Ethereum si usa, si aumenta l'espressività del linguaggio con uno stato globale stateful, rich statefulness, in cambio però, quindi molta più espressività nei contratti, in cambio di una perdita di sicurezza dal punto di vista della verificabilità delle primitive, e in cambio anche di una perdita di scalabilità, ovviamente, nel senso che a parità di trustlessness, Ethereum diventa ovviamente non scalabile, non ci sono sostanzialmente nodi full archive, eccetera. Quindi questa è una tesi. Ovviamente è una tesi che non trovo estremamente convincente, molti rispondono, sì, vabbè, ma se vuoi un test bed, se vuoi un'area di test per provare che cosa succede quando fai delle cose, usa testnet. In realtà la controargomentazione ulteriore è che testnet non ha un valore economico e quindi senza avere veramente dei soldi in palio non stai davvero testando, non stai stressando seriamente i tuoi trade-off perché non hai utenti, non hai hack, non hai tentativo di attacco, non hai un ambiente adversario, quindi dovresti avere una vera shitcoin. Anche qui la risposta potrebbe essere, vabbè, ma allora fai una sidechain, e la risposta potrebbe essere, ma è federata, quindi magari avrebbe meno successo. In sostanza è un argomento sostanzialmente difficile da portare avanti. Tuttavia non è detto che in futuro non ci possa essere un esempio di una shitcoin che fa da testbed utile per Bitcoin. In particolare gli esempi che più ci si avvicinano, su Bitcoin è stato sviluppato Segwit, Segregated Witness, che però prima di entrare in produzione su Bitcoin è entrato in produzione su Litecoin e Vertcoin. E nessuno può dire che magari il fatto che non abbia creato problemi lì, il codice proprio copiato da Bitcoin, possa aver anche aiutato. Le firme Schnorr che sono state sviluppate per Bitcoin con Musig 1 sono state adottate per esempio da Bcash. Se Musig 1 aveva dei bug, quindi Bcash ha ereditato i bug che non sono però stati sfruttati, ora siamo passati in Taproot a Musig 2, eccetera, eccetera. O ancora Bitcoin, in particolare sul progetto Elements, ha iniziato le Zero Knowledge Proof su Bulletproof, che poi sono state usate da Monero per le Confidential Transaction, che è sostanzialmente il codice copiato dal progetto Elements, in parte riscritto ma sostanzialmente copiato. In realtà però quello che vediamo è che il flusso dell'innovazione per ora va quasi sempre in senso inverso. Le cose vengono sperimentate su Bitcoin, vengono spesso scartate su Bitcoin per dei motivi precisi e poi vengono adottate sulle shitcoin per motivi di marketing principalmente. La stessa storia della Proof of Stake nasce all'interno della ricerca che ha portato Satoshi Nakamoto a scoprire la Proof of Work come soluzione dei limiti da Proof of Stake, ma poi è stata riscoperta e ripresentata, sto parlando ovviamente di Wei Dai nel 1998 con Bimoney, ma poi è stata rilanciata da alcune shitcoin, in particolare Peercoin e BitShares nel 2013-2014 e infine anche Ethereum, fingendo di non conoscere la storia del suo fallimento passato. Quindi comunque diciamo c'è questa idea che che si possa avere le shitcoin come uno strumento di test per Bitcoin. In realtà, appunto, basterebbe una sidechain oppure anche una cosiddetta space chain, cioè una catena dove non crei denaro da nulla, ma semplicemente ogni volta che bruci un Bitcoin si genera un sidecoin che puoi usare sperimentando. Quindi è valore economico in un certo senso, senza bisogno di fare una ICO, una pre-mine, eccetera, eccetera, che in genere hanno come unico scopo quello ovviamente di arricchire chi lo fa. La seconda tesi principale è quella di evitare il disastro. Se Bitcoin avesse un baco terribile o fosse fermata dal governo, allora è molto meglio avere delle alternative. In realtà anche in questo caso non funziona ed è il contrario, nel senso che quasi tutte le vulnerabilità di Bitcoin sono anche vulnerabilità delle altre shitcoin, però le altre shitcoin hanno molte vulnerabilità che Bitcoin non ha. In particolare la morte di Bitcoin sarebbe quasi sicuramente la morte dell'intero settore cripto, viceversa assolutamente no, la morte di ogni singola cripto non è assolutamente rilevante per quanto riguarda Bitcoin. Quindi sono due argomenti tradizionali che avrei potuto fare steel manning, ma ho preferito andare su altri quattro argomenti che trovo un pochettino più innovativi, che trovavo ai tempi un pochettino più innovativi e forse anche adesso. Il primo è il fatto che comunque, anche se l'utilità effettiva delle varie shitcoin diventasse a tendere zero, quindi non venissero usate per scopi transattivi perché l'elemento monetario arrivasse a confluire, come sempre è successo nella storia dell'uomo, sulla moneta più hard, quella più con l'offerta più inelastica, se anche si ricreasse la stessa dinamica che è sempre successa sul denaro o che è successa sui sistemi informatici di base come internet, fino al 95 c'erano le cosiddette protocol wars, che sono durate per più di 10 anni, in cui un sacco di protocolli concorrenti a internet se la giocavano e molti erano adottati dalle istituzioni, dalle banche, dalle grandi aziende, e poi ha vinto invece lo standard di fatto open source, ha vinto TCP/IP versione 4, internet, contro tutti questi altri cloni semiproprietari o politicizzati. Quindi è già successo altre volte. Se anche però succedesse, la tesi è che comunque c'è un valore di scarsità, per cui è possibile che anche nel 2050 alcune shitcoin saranno ancora tradate, o comunque le chiavi, per magari i sistemi blockchain non saranno più attivi, ma almeno le chiavi private con sopra tantissimi namecoin, per esempio, potrebbero ancora essere tradate come dei semplici collectible, come degli sorti di NFT. Cioè tu hai una chiave che muove qualcosa che era una clone di Bitcoin nel lontano 2010-2011, specialmente le prime, Litecoin, Namecoin, è possibile che abbiano questo tipo di, oppure quelle rimaste al secondo posto per molto tempo, come appunto Litecoin, Ripple o Ethereum, potrebbero avere un qualche tipo di memorabilità storica. Per dimostrare che una cosa non deve essere utile o bella o funzionale per essere un collectible, questo che vedete è venduto per diverse centinaia di migliaia di dollari ed è una ciocca di capelli di Charles Manson. Non ha una grande utilità, non è neanche una cosa particolarmente edificante, ma viene scambiata per un valore decisamente importante. Quindi perché non una chiave privata con sopra dei Dogecoin, siccome nel 2050 potremmo ricordarci e ridere di quando Elon Musk pompava quello scam. Perché no? Il secondo tema importante è che se non esistessero le shitcoin, tutti gli scammer, tutti i disonesti, oppure tutti quanti gli insufficientemente intelligenti da capire le problematiche delle varie shitcoin sarebbero tutti quanti a intervenire pesantemente nella discussione Bitcoin. L'esempio tipico, questo che ho messo nell'immagine, un bel filtro che raccoglie il particolato e raccoglie magari anche i patogeni in senso biologico, dopo la creazione di Bcash, nell'agosto del 2017, quello che è risultato è stata una migrazione su Bcash di molti elementi, che di fatto, cioè avere una migrazione di Craig Wright da Bitcoin a Bcash è stato sicuramente un grande vantaggio per Bitcoin, una liberazione di un elemento di disturbo che poi addirittura ha tolto disturbo da Bcash andando sulla sua personale shitcoin. Stessa cosa si può dire di sviluppatori come Gavin Andreessen, che è andato appunto su Bcash, o Jeff Garzik, che è andato a fare la sua ICO, piuttosto che Mike Earn, che è andato a fare le blockchain private delle banche. Tutti gli elementi che hanno creato controversie, che volevano cambiare Bitcoin in una maniera non coerente con gli scopi iniziali di Bitcoin, si sono alla fine allontanati da Bitcoin andando a fare la loro roba. L'idea è che anche se la loro roba può togliere l'argomento principale dei massimalisti, e questa roba distoglie focus, distoglie liquidità, distoglie attenzione, crea rumore di fondo, oppure disorienta e confonde i newbie che si fanno fregare, sì, ma intanto filtra via un sacco di elementi desiderati che in assenza delle shitcoin convergerebbero interamente nello sviluppo, nella discussione di Bitcoin. Diciamo che non impedisce l'effetto che ha chiamato l'eterno settembre, quell'effetto per cui con la prima internet del 95, del 94, quando è stata aperta fuori dalla rete dei campus, è poi diventato... allora, ogni anno le nuove matricole accedevano all'università e ottenevano accesso a internet. E quindi forum internet, che erano stati molto eleganti e sofisticati e nerd durante l'anno, a settembre diventavano invasi da gente che non sapeva niente, ripeteva le stesse domande e portava un po' di entropia e portava argomenti non apprezzati. Ecco, questo fenomeno, quando internet è stato commercializzato, è diventato un eterno settembre, perché a quel punto c'erano sempre ondate di newbie ogni giorno. Questo effetto non può essere evitato in Bitcoin, ma può essere diluito nel tempo grazie proprio alle shitcoin, che possono attirare, filtrare via un po' di attori non graditi. La terza argomentazione è quella che si è rivelata, secondo me, rispetto a quando l'ho portata avanti, abbastanza profetica, di confondere e distrarre il governo. Quelli che vedete nelle immagini sono dei decoy, sono delle diversivi che vengono rilasciati dall'aeroplano e vanno a far scoppiare i missili diretti all'aeroplano. Quindi sono degli oggetti che servono a confondere l'attaccante e a salvare ciò che è importante, sacrificando questi decoy sostanzialmente. Ecco, le shitcoin non hanno chiaramente gli elementi di censorship resistance di Bitcoin, ma non è detto che il regolatore lo capisca, e quindi può perdere da una parte molto tempo a inseguire dei mulini a vento che sono facilissimi da chiudere, ma il regolatore non lo sa. E soprattutto, per esempio, le shitcoin sono quasi tutte controllate da persone con nome e cognome che hanno la possibilità di cambiarne il consenso grazie al loro controllo a livello sociale sul protocollo. Questa cosa qui è un bersaglio molto facile per i governi, per cui alla fine tendono ad andare lì prima di provare ad abbattere degli sviluppatori anonimi piuttosto che una rete di persone anonime che fanno girare dei nodi. Quindi possono essere dei low hanging fruits, dei frutti maturi che il governo può attaccare prima di attaccare Bitcoin. E in effetti quello che abbiamo visto recentemente con Tornado Cash, per quanto triste, rappresenta un po' questa tipologia di effetto. Il regolatore si va soprattutto a sprigionare si va a lanciare innanzitutto sulle shitcoin. E c'è anche un altro senso in cui le shitcoin possono fungere da distrazione positiva. Per esempio, cose come Tether sono utili per l'ingresso a Bitcoin, perché possono permettere di aggirare le barriere di KYC e AML, e Tether di fatto è una società centralizzata come PayPal, che può essere regolamentata esattamente come PayPal, può essere chiusa come i Gold o come i Cash, può essere regolata come l'Indian Dollar, quindi una società centralizzata, ma grazie alla supercazzola del fatto che è sulla blockchain, il regolatore per ora, è chiaro che il regolatore poi è lento e magari ci metterà il suo tempo, ma per ora lascia fare su Tether cose che su PayPal sarebbero considerate illegali. Non perché tecnologicamente sia diverso, ma perché tecnologicamente è più confuso, perché usa queste blockchain esterne, che in realtà sono tutti sistemi a una telefonata di distanza dalla censura totale, come stiamo vedendo adesso su Ethereum, sono sistemi assolutamente censurabili. Quindi è un argomento utile. L'ultimo argomento è quello per cui alla fine, questo è più controverso, però ho provato comunque a farne steel manning lo stesso, e questo argomento è quello per cui anche i grandi astronomi del passato, a partire dagli astronomi babilonesi fino agli esempi di Galileo Galilei, per passione e per sfida intellettuale facevano ricerca scientifica seria, ma poi per arrotondare facevano e vendevano oroscopi. Ci sono anche delle lettere di Galileo e di altri. Molte di queste persone non credevano agli oroscopi, li trovavano pagliacciata, ma dovevano farlo perché era una pagliacciata comunque desiderata dal mercato. Il mercato non distingueva astronomia da astrologia, e loro per fare astronomia dovevano fare anche astrologia. Vendevano queste cavolate agli allocchi, gli allocchi le compravano, loro stessi non ci credevano, incassavano i soldi, li usavano per investirli in ricerca astronomica vera. Ecco la mia sensazione, che accomunare Bitcoin e shitcoin nel cosiddetto mondo cripto è esattamente come accomunare astrofisica e astrologia nel cosiddetto mondo astro, è più o meno la stessa cosa. Però è una, da una parte è una confusione che può irritare, o può chi soprattutto è un purista può essere un disorientato, irritato, infastidito da per esempio un appassionato di astrofisica, se si trovasse nelle conferenze di astrofisica Vanna Marchi che porta l'oroscopo con Solange o Paolo Fox, potrebbe essere preso male. Ma in realtà se si riesce a usare questo strumento per rimuovere capitale dagli allocchi e trasportarlo verso la ricerca scientifica interessante, può essere anche un effetto globale positivo, perché no? Quindi questo è un argomento un attimino eticamente più delicato, ma ho provato a fare steel mining anche di questo. Quindi ci sono almeno quattro ragioni, oltre alle due ragioni tradizionali che secondo me sono un po' farlocche, per cui è bello e positivo che ci siano le shitcoin nel mondo, ed è, dobbiamo ringraziare tutti gli shitcoin per averci portato questa ricchezza. Alla fine della presentazione ho proposto un codice di condotta che è principalmente scherzoso. Questo l'ho preso da siate eccellenti uno con l'altro, siate buoni, siate carini, scammate i vostri compagni esseri umani, ma fatelo responsabilmente, quindi mettete dei limiti, fermatevi davanti all'eccesso. Quando scammate le persone, almeno usate un po' di tecnologia interessante. Per esempio, comunque Monero, per quanto sia una shitcoin, perlomeno usa ring signature, confidential transaction, stealth address. Sono cose interessanti che non ci saranno probabilmente su Bitcoin, perché non hanno senso a livello di trade-off, ma possono sicuramente essere studiate come esempio. Quindi almeno fate cose interessanti. Su Ethereum ci sono un po' di cose ZK Snarks che sono vagamente interessanti, ZK Rollup eccetera, non sono da fare su Bitcoin, non sono da replicare, ma sono interessanti da guardare perlomeno entro certi limiti. E infine la cosa più importante: a noi massimalisti non piace che si scammino gli investitori, perché ci sembra di usare il nome di Bitcoin, che è una cosa che noi riteniamo bella, importante, di valore, per arraffare quattro soldi dagli allocchi. Quindi ci sembra un po' una violazione della bellezza di Bitcoin che venga usato come proximity scam, come associazione di nome per vendere fumo, per vendere pentole bucate. D'altra parte però, se quello che si fa non è scammare l'investitore, ma è scammare il regolatore e il governo, allora almeno da parte di questo massimalista, magari non di altri, avete la massima simpatia e la massima stima. Tutto quello che fate per confondere l'investitore è eticamente dubbio, ma tutto quello che fate per confondere il governo, la Consob, la SEC e altri organismi parassitari di questo tipo è assolutamente un atto di eroismo etico, perché state semplicemente confondendo dei violenti che vogliono rubare soldi o limitare la libertà di adulti consenzienti di tradare tutto quel cavolo che vogliono, fosse anche cacca. Di conseguenza, se uno usa la decentralizzazione farlocca per aggirare una normativa, non vedo assolutamente chi si faccia male, vedo soltanto una riduzione di violenza e distorsione. Se invece uno usa una narrativa farlocca per truffare i risparmi della vita di una vecchietta, questo è un attimino meno eroico, secondo me. Quindi finisco con questo messaggio di pace, amore e fratellanza con i nostri amici shitcoiner, o comunque, se non vogliamo chiamarli disonesti, chiamiamoli differentemente onesti. E è un ramo d'ulivo questa presentazione, che poi appunto è stato anche in parte colto nell'aprile 2020 da Vitalik, con il primo aprile, quindi non credo fosse molto serio. Però leggetevi il suo articolo, è In Defense of Bitcoin Maximalism, credo si chiami, ed è tocca dei punti interessanti e prova a difendere il Bitcoin, il massimalismo di Bitcoin. Ha finito in perfetto tempismo questa volta.
Grazie Giacomo, infatti oggi hai rotto l'orologio praticamente. Ti ringrazio molto per il tuo speech, invito tutti, comunque rinnovo il mio invito a seguirci sia a noi del Bitcoin Detox qui su YouTube, ma anche su Twitter e su Instagram. Invito anche a seguire Giacomo Zucco su Twitter. Noi ci vediamo alla prossima settimana, sempre alle ore 18. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.